Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebrando la Divina Liturgia questa mattina qui con voi in questa chiesa. Prima di tutto penso a quanto qui la comunità che risiede a Monteveglio ha ricevuto, vissuto e dato in questi ultimi mesi secondo un misterioso disegno della presenza e della operazione incessante di Dio in seno alla nostra comunità e in particolare qui in questa sede. Vogliamo riconoscerlo e ringraziarne il Signore. Però ora mi pare che si aggiunge una cosa in più a questa sede, a questa comunità, viene rivolta una richiesta e fra pochi giorni Giovanni Paolo e Sara partiranno. Partiranno per Gerusalemme. So che per entrambi e questa partenza è un distacco, è anche una interruzione di un servizio prolungato e di cui dobbiamo essere grati a entrambi. E so che questa partenza è anche molto significativa per il momento in cui avviene, sia per Gerusalemme, per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente, e anche questa mattina celebrando questa Eucaristia davanti ai nostri occhi c'è questa fuga in massa di decine di migliaia di cristiani iracheni. Tutta la regione è sconvolta e incombono anche, bisogna riconoscerlo, ecco, dei rischi non piccoli che nessuno sa prevedere e che possono investire anche, per esempio, la Giordania. Allora, da una parte siamo con il cuore in apprensione e dall'altra ci sembra che questo sia un segno ulteriore di un compito che il Signore ha affidato alla nostra comunità, di farci carico, di condividere, di immergerci dentro la realtà di quei popoli e di quelle chiese. E allora, fin dall'inizio di questa Eucaristia, invochiamo molto il Signore, perché se abbiamo sempre bisogno di Lui, oggi ne abbiamo ancora di più.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 3, versetti dal 7 al 12. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronto una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
Parola del Signore.
Ecco, siamo arrivati all'inizio del capitolo terzo di questo bel Vangelo di Marco che stiamo leggendo, meditando, pregando insieme, un Vangelo che ci è familiare e che anche questa mattina basta che ascoltiamo la proclamazione di qualche versetto che già si apre davanti a noi un orizzonte così grande e così suggestivo. Il primo versetto segnala che Gesù mette in atto un proposito che viene chiamato un proposito di ritirarsi o di appartarsi, prendendo la via del mare, anche se subito si dice che non è solo, perché intanto i discepoli sono con lui. E poi questo proposito di ritirarsi o di appartarsi si stravolge, si rovescia in una grande affluenza. Intanto quelli della Galilea, si dice che si mettono dietro di lui, lo seguono, perché tutto questo avviene lì, nella loro regione. E poi accanto a quelli e oltre a quelli che lo seguono, per cui praticamente non gli permettono questo raggiungimento di quello che sembrerebbe lo scopo iniziale, di ritirarsi, di appartarsi, oltre a questi si fa un lungo elenco di gente che sopraggiunge e che lo raggiunge dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest, proprio da tutte le direzioni. Il primo pensiero, e poi finisco la mia piccola introduzione, il primo pensiero che mi viene è che tutto questo movimento di concentrazione su Gesù, con un movimento questa volta positivo, dice, perché tutto parte dal fatto che sono venuti a sapere quello che ha fatto. C'è una notizia che è sopraggiunta di quello che ha detto e di quello che ha fatto, e quindi si registra questo movimento che ci fa ricordare quella parola di Papa Francesco che dice che il Vangelo non si diffonde per propaganda ma per attrazione. Questa volta sembra di vederla proprio con gli occhi, questa attrazione che esercita Gesù in persona. Ecco, e volevo dire che questa attrazione che esercita Gesù in forma così larga, così numerosa, mi sembra che possa in qualche modo essere collegata con l'ultimo versetto del brano di ieri, e cioè proprio nel momento in cui si consuma un disegno contro di lui, quello cioè di metterlo a morte, perché questa era l'ultima parola che si diceva attribuendola ai farisei raccolti nella sinagoga, proprio per questo, è proprio nel momento in cui è fatto segno di quello che poi in realtà Gesù sa che avverrà, è proprio questo, è la forza attrattiva che esercita la persona di Gesù.
Ma la prima cosa molto anche così è superficiale, insomma, che mi ha colpito è l'elenco di tutte queste regioni, pensandole oggi concretamente. E quindi questo accorrere di gente da tutte queste regioni che oggi sono così in qualche modo devastate da tante disgrazie, da tanta violenza, e qui invece c'è questo accorrere verso un punto di pace, ecco, proprio di sanazione. E l'altra cosa che mi colpisce è proprio questo gettarsi sopra Gesù per essere guariti. Questo proprio mi viene proprio in mente la scena plastica di questa cosa, che ovviamente fa impressione, può sembrare una cosa quasi forse magica, forse però è sicuramente rivela la fede, rivela il bisogno dell'uomo di essere guarito, e quindi questo gettarsi su di lui per toccarlo, per avere un contatto fisico con la sua persona che emana potenza, che emana appunto guarigione, mi sembra veramente bellissimo. E siccome lui ha attirato tutte queste popolazioni, gli chiediamo proprio oggi di guarirle nel profondo, perché abbiano pace tutti.
Ma io mi sono fermata soprattutto, prevalentemente, sull'ultimo versetto, 11 e 12, perché mi interessava molto vedere l'atteggiamento di Satana, degli spiriti immondi davanti a Gesù. Il fatto che si dovessero prostrare davanti a lui mi pare voglia significare che già si sentivano, si sapevano vinti, perché altrimenti non si sarebbero prostrati, e perché questo gesto è così immediato di prostrarsi, di buttarsi ai piedi di Gesù, nello stesso tempo gridando: tu sei il figlio di Dio. Mi pare che in quel momento in cui si sentivano vinti e dominati dallo Spirito di Cristo, in quel momento lo riconoscevano figlio di Dio, perché nessuna potenza umana avrebbe potuto prostrarli, nessuna forza umana avrebbe potuto dominarli, vincerli. Quindi è in quel momento proprio in cui i prostrati riconoscono la loro sconfitta che lo riconoscono figlio di Dio, cioè solo Dio poteva vincerli, poteva dominarli. Non c'era forza umana che fosse più forte di Satana. Satana è più forte rispetto all'uomo, ma è più debole ed è addirittura annientato davanti a Dio. E quindi in quel momento il loro riconoscimento è dovuto proprio a questa coscienza di essere sconfitti, cioè di essersi scontrati con una potenza più forte di loro. E poi sappiamo già che quanto Gesù imponesse a tutti, ai demoni o anche ai guariti, di non rivelare la sua identità, di non rivelarlo. Voleva rimanere nascosto fino a che non si fosse compiuto il mistero della morte e resurrezione. Solo allora si sarebbe rivelato nella sua verità di Messia. Non voleva essere conosciuto per non essere frainteso prima di questo, del grande evento della Pasqua.
Beh, un po' quello che volevo dire, e per cui ho chiesto il microfono, in parte è già stato, insomma, no, è già stato detto. Comunque volevo sottolineare solo una piccola cosa, cioè che appunto ci sono come tre gruppi che sono in rapporto con Gesù, cioè quelli che lo seguivano dalla Galilea perché erano testimoni oculari dei suoi miracoli, e gli altri appunto che avevano, insomma, erano stati interpellati dalla notizia, di, insomma, dalla buona notizia di quello che Gesù compiva, e che andavano a lui per cercare la salvezza. E poi ci sono appunto i demoni, e questi demoni è detto che quando guardavano, dice che quando lo guardavano, cioè ai demoni non arriva la buona novella del Vangelo, loro guardano, sono gettati a terra dalla sua potenza, però non c'è l'udito del Vangelo, perché a loro non poteva arrivare, perché Gesù era venuto per vincerli, per vincersi gli spiriti impuri.
Penso che questo elenco voglio anche ricordare certamente l'elenco fatto per Giovanni all'inizio del Vangelo. C'era già un grande convergere verso di lui, il suo battesimo di penitenza. Qua la lista è molto più ampia, e mi sembra che voglia richiamarla e mostrare anche la missione di Gesù, la potenza che ha avuto. Non c'è la Decapoli, non c'è neanche la Samaria in questa lunga lista, però Gesù in Decapoli andrà più avanti, vedremo il percorso che lui fa fuori dai confini, però credo che resti che appunto Tiro e Sidone, quindi viene detto viene mostrato uno spettro larghissimo. Prima appunto Tommaso diceva est, ovest, nord, sud, e certamente anche territorio di Israele, anche già queste popolazioni invece straniere. E sembra appunto a me pare che voglia fare un primo punto, così ci sono state le dispute, adesso questa visione generale dice che però complessivamente è un ministero che sta avendo una risonanza fortissima. Non so dare un significato particolare al fatto che se i verbi, insomma, si vede che hanno uno scarto tra i tempi all'Auristo e questo fatto di tante folle che arrivano a lui e le guarigioni, e poi i versetti relativi agli spiriti, dove invece c'è l'imperfetto. E mi verrebbe da dire che, oltre a descrivere il fatto puntuale, questo avvenimento di in questo stadio della predicazione, un grande convergere delle masse, dentro questa descrizione l'Evangelista aggiunga anche una caratteristica più generale, più continua rispetto agli spiriti, perché l'imperfetto in sé direbbe un'azione più abituale, più continuata. Però non sono sicuro, mi sembra che il testo si senta questa differenza di racconto. Ecco, a me certo richiama poi tutto questa vicenda, appunto per il fatto che c'è già stata la decisione, questo complotto per ucciderlo, adesso il ministero, nonostante questo complotto sullo sfondo, è un ministero di grande attrazione. È vero che quando il complotto poi porterà alle conseguenze della croce, il Vangelo di Marco dirà che tutti scompaiono, tutti fuggono.
Siero sul significato profondo del presentare Gesù come colui che guarisce, perché l'insistenza qui è questa. E sembra che tutto appartiene. apparentemente tutto Israele, anche da fuori, viene. E viene perché guarisce, e questa è una cosa fondamentale. Ho visto qualche commento che tendono a sminuire questa, probabilmente non è compreso bene, vengono solo per la guarigione, ma però non hanno, poi si vedrà che non hanno capito, tradiranno Gesù, ma io credo che sia completamente fuori dall'intenzione dell'Evangelista, che è centrata su Gesù. E questo, il fatto che tutti accorrono a Lui è un segno della verità, del significato profondo che Gesù guarisce, che significa che Dio guarisce. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i Suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe. Abbiamo visto che Gesù perdona con l'autorità di Dio. Guarisce tutte le tue malattie. È un atto di fede. Certamente sono dei segni, sono delle guarigioni, ma è, nel senso profondo, è un atto di fede, cioè Dio è il tuo medico e Gesù è la presenza di Dio, che dimostra che Dio veramente è il medico. E da un lato c'è il conforto, c'è il segno, e dall'altro è un richiamo alla fede, perché sono delle guarigioni, ma Dio è medico nel senso che guarisce in profondità l'uomo. Mi sembra, io lo sento così, perché forse per l'Evangelista questo quadro bellissimo è di nuovo sempre centrato sul mistero di Gesù, che è un richiamo alla fede nel Dio presente che guarisce. Perché anche quando il salmista dice benedici il Signore, non dimenticare, e guarisce tutte le tue malattie, non è una pura constatazione, è sempre un atto di fede. È sempre un atto di fede che Dio guarisce tutte le malattie.
Quindi mentre rinnoviamo quest'atto di fede, invochiamolo il nostro medico celeste. Lo invochiamo per tutti quelli che hanno più bisogno di essere toccati da Lui, con un tocco che risana da tutte le infermità.